Starwood Network su globalproject.info. La comunicazione è multimediale.
Giusta musica, partiamo in quest'ora di diretta. Ovviamente oggi Sherwood Network si interessa del Clandestino Day. Introduciamo, approfittiamo un attimo per farci un minimo di aggiornamento per i nostri ascoltatori e di pubblicità. Da ottobre, in questa fascia oraria dalle 11 alle 12, parte Full Contact, che è lo spazio delle dirette radiofoniche, dirette di interazione con possibilità di parlarvi e parlarci telefonicamente tramite SMS. Stesso spazio Full Contact verrà proposto anche dalle 18 alle 19. Dunque, da ottobre una riorganizzazione del palinsesto in diretta di Radio Share. Ma torniamo al cuore della giornata di oggi, il Clandestino Day, una giornata attorno ad una riflessione, ad una serie di iniziative, moltissime in svariate città del Veneto e del Veneto a livello nazionale, anche a Padova, che articoleranno una serie di proposte, alcune si più anche come momenti di riflessione e approfondimento, altri come momenti di propaganda, di ricerca di solidarietà attorno al nodo della condizione dei migranti nel nostro paese. È una proposta, diciamo, che è partita dalla rivista Carta e che ha trovato un'adesione larga, trovate nei giornali di oggi e nei siti, diciamo, le informazioni relativamente agli organismi, alle associazioni che daranno vita poi territorio per territorio, riempiranno di iniziative e mobilitazioni questa giornata. Allora, anche noi da adesso alle 12, poi cercheremo di tornare anche questa sera nella fascia oraria delle 18-19, daremo conto del Clandestino Day.
Una giornata di iniziative, come dicevamo, che si tiene in più di 70 città italiane, con un'adesione di oltre 400 tra associazioni, botteghe, circoli, partiti, gruppi d'acquisto, camere del lavoro, radio e collettivi. Il Clandestino Day, che è stato lanciato, appunto, come veniva ricordato, dalla rivista Carta, che si è dotato anche di un sito, clandestino.carta.org, sul quale potete trovare tutte le iniziative. Ovviamente tutte le iniziative potete trovarle anche sul sito www.globalproject.info. Sarà una giornata, un'ora intensa, cercheremo di andare con diversi collegamenti, primo fra tutti quello con Pierluigi Sulo, il direttore della rivista Carta, che ci presenterà questa giornata di iniziative, ma insomma proveremo a dar conto di una serie di tematiche, andando insomma a collegarci con diverse persone che hanno lavorato in questi mesi sul tema dell'immigrazione e che in questi giorni sono impegnate a portare alla ribalta alcune iniziative. Ne cito alcune, dalle questioni legate ai respingimenti, alle questioni legate ai centri di permanenza temporanea, all'introduzione del reato di immigrazione clandestina, a cui punto è dedicata tra l'altro questa giornata. Ci collegheremo poi anche con Venezia, dove domani si terrà un'importante iniziativa di cui discuteremo più tardi. Adesso possiamo andare con ancora un altro brano musicale, una delle canzoni del Clandestino, e poi andiamo con il primo collegamento, Pierluigi Sullo della rivista Carta. Siamo in collegamento telefonico con Pierluigi Sullo, direttore della rivista Carta. Buongiorno Pierluigi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. Oggi 25 settembre, Clandestino Day, una giornata che è stata lanciata dal settimanale Carta con, diciamo, largo anticipo, quando lo spiegavi in un articolo uscito proprio in questi giorni, quando nessuno avrebbe scommesso una lira su immigrati e immigrazione come tema su cui poter riprendere un lessico politico, una battaglia politica. Carta ci ha investito. A te chiediamo di presentare un po' questa giornata.
Sì, ma guarda, per essere onesti, per la verità, già da tempo è in corso la preparazione di una manifestazione nazionale che si terrà a Roma il 17 di ottobre, quindi non è che vogliamo, lo dico per dire che non vogliamo nessuna primazia, non è che insomma siamo in concorrenza con qualcuno e così via. La nostra chiave è stata, prima di tutto, la nostra, diciamo, lavoro attorno a questo tema, avendo giudicato drammatico dal punto di vista sociale, democratico e perfino della vita delle persone, come si sa in particolare in Libia, quello che stava avvenendo attorno alle questioni dei migranti, dell'immigrazione, degli stranieri e così via. Abbiamo prima di tutto cercato di creare diciamo una cornice simbolica, che fu l'anno scorso l'invenzione di questo logo clandestino, su cui facemmo delle magliette, ne abbiamo diffuse a oggi circa 10.000, e poi via via varie altre cose che si possono indossare per, come abbiamo detto, dichiararsi clandestini, cioè dire anche noi siamo in una condizione di, tendenzialmente, siamo solidali naturalmente con i migranti, ma anche questa situazione sta rendendo clandestini anche noi, tutti quanti, insomma. Abbiamo fatto da qualche settimana il sito clandestino, il cui indirizzo è clandestino.carta.org, come ben sa anche il sito di Melting Pot. Abbiamo uno scambio di link, naturalmente noi ci mettiamo a servizio, diciamo, appunto, non vogliamo occupare nessun territorio, semplicemente cerchiamo di essere utili, ecco. Questa cornice simbolica, diciamo così, che ha funzionato molto bene, è piaciuta molto, no? Perché in questa epoca di assenza di simboli. Tu interrompimi ogni tanto, io sono un chiacchierone, ti avverto.
Non ti preoccupare.
In quest'epoca di assenza, di crisi, diciamo, dei simboli, questo fatto del clandestino ha proprio funzionato, è piaciuto molto. Noi ci abbiamo anche molto lavorato, abbiamo fatto un almanacco, cioè un numero speciale su queste questioni, sempre con il logo, adesso l'agenda. Insomma, cerchiamo di far circolare il più possibile questo timbro, che viene accolto, viene a sua volta diffuso. Queste magliette sono state acquistate dai giovani francescani e dai centri sociali, faccio per dire, no? Per dire due estremi, da una quantità di associazioni e così via. Su questa, come dicevo, base simbolica abbiamo cercato di far emergere, per le forze che abbiamo noi, insomma, l'antirazzismo italiano, che è molto grande, fa molte cose di molti tipi, ha molte culture, ed è molto diffuso, ovvero, come succede anche per la politica in generale, per altri temi, le grandi centrali di un tempo, i partiti, i grandi sindacati e così via, non riescono più a essere rappresentativi di questa cosa. C'è un'azione autonoma dal basso, molto forte, molto diffusa, che è quella, secondo me, che ha impedito fino adesso una precipitazione in guerra sociale, diciamo, del razzismo di Stato, no? Che precipita dall'alto e nella società degli effetti gravi, però non, come dire, ancora non parrebbe che ci sia, diciamo, una situazione di scontro generalizzato, come pure sarebbe possibile considerata l'irresponsabilità dei maroni di questa gente.
Senti Pierluigi, su questo tema credo sia interessante soffermarci un attimo, sì. Perché tu sottolineavi proprio questo, no? Da un lato c'è una situazione generale assolutamente più verace, più intensa rispetto a ingiustizia, rispetto a legislazioni che appunto promulgano leggi come appunto stigma ufficiale sul corpo delle persone. C'è tutta la questione dei respingimenti, una cosa per cui l'indignazione non può che essere all'ordine del giorno, da un lato. E questo grande, dicevi tu, anche panorama, diciamo, dell'antirazzismo. Però dall'altro lato registriamo anche, io credo, e questo ci serve non tanto per raccontare una situazione di pessimismo, ma più che altro per affrontare, no, con gli occhi della realtà quello che abbiamo di fronte. Dall'altro lato, dicevo, l'elemento della crisi, l'elemento di il fenomeno migratorio, come in questi anni si è intensificato, sembra quasi dia meno respiro, no? Metta più in difficoltà queste pratiche che si sono consolidate con gli anni. C'è insomma in questo momento in cui l'indignazione dovrebbe essere al massimo, si registra una difficoltà che credo abbia moltissime cause, ma che insomma non possiamo non cominciare a sviscerare per capire da dove ripartire.
No, ma è chiaro che la situazione è assolutamente drammatica, perché tutti gli argini, diciamo, per quanto ipocriti, no? Gli argini illuministi, dell'eguaglianza e così via, sono stati travolti dalla crisi, non solo, ma per dire un dato che si tende a non vedere, il fatto che la crisi climatica, fra le altre conseguenze, ha il fatto che produce milioni di profughi climatici, cioè gente che non riesce a vivere nelle sue terre perché la desertificazione, l'acqua e tutte queste cose qua. La crisi, in questa parola si può mettere dentro tutto, no? La crisi ambientale, quella sociale, quella finanziaria ed economica, e quella, e quindi quella democratica, è assolutamente travolgente, no? Quindi non è che c'è da essere, noi veniamo spesso rimproverati di essere ottimisti, cioè, beati voi che siete ottimisti, no, non siamo ottimisti, noi, come dire, pensiamo che se non è affatto certo che si riesca a frenare questa valanga, ma se c'è una possibilità, questa si ritrova in queste forme di aggregazione sociale dal basso, no? Che tendono in modo molto confuso, molto disordinato, fragile, a dire, come dire, ci vuole un altro genere di democrazia basato su un altro genere di economia e quindi con relazioni diverse anche con i paesi del sud, lo dico all'ingrosso, no? E quindi la pace, eccetera, eccetera. Per dire, no, ti faccio un esempio, tutta la vicenda del presidio permanente Noda al Molin di Vicenza, che voi conoscete benissimo naturalmente, meglio di me, però insomma da quello che capisco, ha avuto questa evoluzione qui, nasce come una ribellione un po' pacifista, diciamo, cioè contro la guerra, e un po' di autodifesa del territorio, via via evolve. Da una parte, no, adesso nell'ultimo festival c'era tutta una roba anche con i produttori locali, per dire, no, la difesa della terra, e però nascono i GAS, cioè i gruppi acquisti solidari all'interno del presidio. Dall'altra, oggi faranno un gazebo per il clandestino day, quelli del presidio, no, per dire anche questa questione della migrazione c'entra con noi, cioè non è una lotta, diciamo, chiusa, no? Su se stessa, che vede solo il suo problema, al contrario, è molto aperta e così via. Ecco, quello è uno degli esempi migliori in giro, ma secondo noi stavo dicendo, lanciamo qualche mese fa l'autocensimento delle organizzazioni antirazziste e avemmo 500 risposte di gruppi, associazioni, cooperative, reti, compagnie teatrali, di tutto, che si manifestavano, dicevano noi esistiamo e facciamo questa cosa qui, no? Ecco, su questa base qui abbiamo lanciato l'idea del clandestino day, cioè di una roba che è contemporaneamente diffusa, locale, alla misura delle singole organizzazioni e così via, organizzazioni sociali intendo, e però forse riesce a dare un segnale generale, anche se naturalmente i media sono ostili, non ne parlano o poco, insomma, no? Però diciamo c'è una cosa di autostima e di percezione di sé come non isolato, che secondo noi è un valore fondamentale nella direzione della cosa che dici tu, cioè qual è la via di uscita da questo arretramento, da questa, peggio che arretramento, da questo crack che c'è stato proprio nella convivenza civile, nei modi del rispetto delle persone e così via. L'unica cosa che vediamo è questa, insomma, che esperienze come quella della, cito una cosa che a voi molto vicina, la difesa dei migranti nei porti di Ancona e Venezia divenga, come dire, non comincia e finisca lì, no, ma che invece sia un pezzo di un'attività molto più vasta, molto più plurale, in cui poi ciascuno, come dire, ha la sua legittimità, sovranità nelle cose che fa.
Certo Pierluigi, proprio continuando e riattaccandomi al discorso che facevi tu, io credo, sì, che possiamo fare delle valutazioni generali e anche delle, come dire, possibili, cominciare anche a delineare alcune possibili traiettorie. Sì. Io credo che tu hai citato splendidamente l'esempio del Dalmolin, possiamo anche citare altri di esperienze di auto-organizzazione di comunità che dentro alla crisi hanno trovato questo risvolto, diciamo, etico positivo. Perché una valutazione che credo in questo momento non possiamo evitare di fare è il fatto che la crisi non ha un'unica risposta dal punto di vista sociale, ma anzi noi vediamo nella società una sorta di caos organizzato, cioè una serie di risposte auto-organizzate che vanno da il presidio Dalmolin agli abitanti di Lampedusa, ricordiamo, no, qualche mese fa quanto positiva è stata la battaglia che hanno messo in campo.
Una sorpresa generale, perché nessuno si aspettava che...
Perché fino a poco tempo prima invece erano i primi difensori del centro di identificazione. Ma dall'altro lato, e qui porto esempi più problematici, auto-organizzazione sociale risposta alla crisi vogliono dire anche, anche provando, insomma, a levarci quell'area folcloristica che hanno, voglio dire anche ronde di comitati cittadini per la sicurezza, oppure molto peggio il fatto che, l'ho citato anche spesso in queste settimane, gli abitanti di pianura che lottavano contro la discarica sono poi gli stessi che hanno fatto barricate incendiarie per non avere i rifugiati nel loro quartiere. Per cui, ecco, questo solo per fotografare una situazione estremamente caotica. In questa situazione caotica credo che l'importante sia auto-organizzarsi mantenendo una traiettoria etica. Ecco, una valutazione che credo sia interessante fare in questo momento è che in questi anni abbiamo sempre pensato all'antirazzismo da un lato, come pratica, diciamo, degli italiani che in qualche modo salvavano i migranti, oppure c'era un'altra scuola, no? Un'altra parrocchia che era quella di chi diceva che tutto è possibile a partire dall'auto-organizzazione dei migranti stessi. Io credo che oggi siamo in un momento molto complesso in cui queste due cose, e solo insieme queste due cose, hanno la possibilità di dar gambe ai discorsi che facevi anche tu. Cosa ne dici?
Ma io, guarda, il mio atteggiamento è cerca di, siccome, come dici tu, viviamo in un periodo estremamente caotico e disordinato, in cui quello che c'era e che sembrava immutabile nel Novecento si disgrega, ma quello che ci sarà ancora non si vede, se non nelle forme peggiori, cioè si vedono le conseguenze della disgregazione, no? L'attacco al welfare piuttosto che ai redditi, ai salari, naturalmente, la perdita di forza delle classi lavoratrici. Posso fare un elenco lunghissimo, no? Ancora non si vede quale sarà l'alternativa. Quindi l'atteggiamento che cerco di tenere io, cerco di tenere il mio giornale, è di osservazione simpatetica, non so come dire, cioè noi facciamo parte di questa roba qui, indubbiamente, no? Perché siamo quella roba lì, cioè abbiamo una traiettoria per cui a un certo punto mettiamo in discussione la cultura di sinistra novecentesca, parlo dell'atto fondativo di Carta, e da quel momento cerchiamo, osserviamo, partecipandovi, alle cose che ci paiono contraddire questo disastro, no? Questa catastrofe, sapendo che, come dire, la risposta alla crisi dello Stato nazionale, no? Che le sinistre politiche, intendo, e anche lo stesso sindacato, si sono rifiutati di prendere in conto, no? Per loro lo Stato è sempre lo Stato. Quando lo Stato che abbiamo, certo che esiste ed è forte, ma è uno Stato, come diceva il suo comandante Marcos già ormai più di 10 anni fa, è uno Stato in cui sono affidate le funzioni di guardiano armato del liberismo, cioè di un'economia antisociale, no? Assai diversa dall'economia invece fordista, che forniva reddito, no? Consumi e così via dicendo. In una situazione in cui lo Stato nazionale crolla, no? Dal punto di vista della coesione sociale, è chiaro che l'ancoraggio delle persone, dei gruppi sociali e così via diventa il locale, i luoghi dove vivono, e questo può dare, a seconda dell'evoluzione che hanno questi fenomeni, possono dare risultati opposti. Possiamo avere i Nodo al Molino, i Valsusini in Ottav, o posso citare molti altri casi positivi di questo, possiamo avere invece una base elettorale per la Lega, no? In base a quale sia la visione che prevale in quel momento, no? C'è chi pensa che bisogna concorrere al mercato globale, quindi mettere al lavoro, come diceva Aldo Bonomi, il territorio, no? A tutti i costi, e quindi la cementificazione, quindi i capannoni, e quindi il lavoro senza limiti, l'incultura, che diventa la Lega, e quindi l'ostilità nei confronti dello straniero, inteso solo come funzione della produzione e non come essere umano, oppure possiamo avere l'opposto di questo, no? Ecco, noi su questo secondo versante cerchiamo di stare, di aiutare, per quanto siamo, insomma, possiamo noi, per quello che siamo, aiutare a creare nessi, no? Ora, il fatto che in varie città, per esempio, attorno a Napoli, insomma, a Napoli e in altri posti, a Potenza, posso citare varie città, attorno a questa idea del clandestino day si sono creati coordinamenti ad hoc, no? Dice, vabbè, facciamo insieme questa cosa qui, si sono detti vari soggetti che esistono, si conoscono, ma non è che fanno le cose insieme, no? La cooperativa sociale, il sindacato locale, piuttosto che il centro sociale, così via. Beh, questa è una buona cosa, abbiamo fatto il nostro mestiere, ci abbiamo suggerito che l'aggregazione in un modo diverso dal passato, che non sarà mai più un'organizzazione verticale, ma sarà invece un modo orizzontale di mettere ciascuno la propria differenza, no? In un contesto il meno possibile contraddittorio, diciamo così, magari per eventi simbolo, come può essere Clandestino Day o altri, che qualcun altro inventerà, no? Speriamo. Questo è un buon punto di partenza, no? A Padova mi risulta ci sono associazioni, vari soggetti che fanno cose, no?
E noi andremo proprio oggi a intervistare, insomma, ci collegheremo con diverse di queste realtà che tu citavi, sì, per approfondire e anche per raccontare quelle piazze. Noi, Pierluigi, ti ringraziamo, grazie per il tuo...
Scusa, sono chiacchierone.
No, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, era doveroso aprire questa giornata con il tuo intervento. Ti ringraziamo per la disponibilità, buon clandestino day anche a te, visto che immagino sarai impegnato oggi nella giornata. Grazie per Luigi.
Ciao.
ottobre 2009. Radio Share.
Tutta un'altra radio.
Non hai potuto neanche sfamare i gabbiani perché ti hanno messo nella plastica, ferma fra l'Italia e l'Africa su una barca in mezzo al mare che si chiama Vapina. Chissà se lo sapevi di essere incinta, chissà se lo volevi o ti han convinta gli argomenti persuasivi della violenza che non hai capito a fondo per questioni di sopravvivenza. Ora il bimbo tuo ce l'ha una culla in me.
Ovviamente cerchiamo di arricchire con ulteriori contributi questa nostra osservatorio sul clandestino day, ovviamente anche possiamo introdurre qualche riflessione. Certamente le cose che si dicevano prima stimolano a partire dal fatto che evidentemente anche c'è una ricerca di strade, di traiettorie, di percorsi diversi che la crisi certamente drammatizza. Cioè basta fare una riflessione che può sembrare schematicamente come dire riduttiva o addirittura banale, ma uno dei capisaldi dell'impostazione dell'antirazzismo solidaristico, diciamo così, dell'antirazzismo anche sui principi generali, era quello di legare il diritto universale per tutti alla cittadinanza, in particolare legandolo alla indispensabilità, pensiamo alla condizione del Nord-Est, l'indispensabilità di figure come i lavoratori migranti per quanto riguarda le produzioni. Certamente nel momento in cui la crisi ridimensiona fortemente la necessità di la presenza di queste figure, anche questo che era un argomento materiale ma anche nel ragionamento validissimo, come dire, entra sicuramente in crisi. E certamente le soluzioni individuali contro la crisi si fanno sempre più deboli e si sostituiscono probabilmente, come è per le condizioni dei lavoratori del nostro paese, forme di risposte comunitarie. Ritornano le aggregazioni, le famiglie, i gruppi, così probabilmente anche serve inchiestare un ragionamento delle risposte che stanno cercando di dare le diverse comunità come risposte di, potremmo dire, di legittima, di autodifesa contro il procedere della crisi, che ripeto sta cancellando probabilmente la base materiale, cioè il rapporto clandestino, rapporto migrante-lavoro con la prospettiva della cittadinanza. Ecco, questo è un problema che questa giornata del clandestino apre sicuramente e che probabilmente va indagato con maggiore attenzione e con maggiore profondità.
Ma proprio sul tema di cui che stavi affrontando tu, oggi sul Panorama esce una delle tante inchieste che poi in futuro andremo a andremo con Alfonso De Vito un po' a commentare il lavoro clandestino nei campi del Sud che tanto ha fatto parlare, e anche andremo a capire come si è modificato intorno al tema della crisi. Ma da Sud a Nord ritorniamo nei nostri territori e apriamo un altro capitolo, un capitolo che abbiamo solo accennato con Pierluigi Sullo. Si tratta della questione dei tanto ormai tristemente famosi respingimenti che non solo a sud, alla frontiera sud nella Libia, ma anche nei nostri porti, nei porti del nord-est, certamente a Brindisi, certamente a Ancona, ma anche appunto a Venezia avvengono. Sono i respingimenti silenziosi della frontiera nord, che avvengono attraverso l'arrivo al porto di minori o comunque potenziali richiedenti asilo afghani che stanno nel porto di Patrasso e arrivano a Venezia per la richiesta d'asilo. A questi è vietata la possibilità di fare la richiesta d'asilo e vengono respinti ancora verso le torture greche. Proprio questo è stato argomento di discussione di una interessantissima trasmissione di Riccardo Iacona, Presa diretta, andata in onda domenica 6 settembre, che ha avuto anche un piccolo spazio dedicato appunto al progetto Melting Pot Europa, che ha potuto raccontare questa storia, la storia di quello che avviene al porto di Venezia. Ma andiamo proprio a ascoltare un pezzo, un frame di quella trasmissione per riprendere il filo del discorso.
Raccontato, cosa è successo in Italia a queste persone?
Tutte queste persone erano arrivate almeno una volta alle frontiere italiane, almeno una volta erano state mandate indietro.
Ecco, me lo spieghi bene questo meccanismo.
Ai porti c'è il CIR, il Consiglio Italiano Rifugiati, che probabilmente vorrebbe anche lavorare. Il problema è che funziona su chiamata, solo su chiamata della polizia di frontiera, quindi la polizia di frontiera sceglie quando chiamare il CIR e quando non chiamarlo. Visto che su 810 persone dei primi sei mesi del 2008 il CIR è intervenuto solo per 110.
Vuol dire che gli altri 700 sono stati mandati via?
Gli altri 700 hanno visto solo, esclusivamente, polizia.
E la polizia non
ha nessun diritto di valutare le domande d'asilo, nessun diritto, per normativa interna italiana, non lo può fare. Ed è sicuro che queste persone non hanno incontrato un interprete, quindi non hanno avuto la possibilità di chiedere asilo politico. Tutte hanno raccontato di averci provato, tutte hanno raccontato di essere state respinte senza un provvedimento scritto impugnabile.
Ad Ancona ho assistito a dicembre a un respingimento. Hanno preso due ragazzini da un camion appena sbarcato dal traghetto, abbiamo telefonato al CIR, all'ACNUR, poi sono intervenuti, hanno fatto scendere questi quattro ragazzini e hanno avuto accesso alla procedura. Se non fossimo stati per caso noi al porto, questi qui sarebbero stati affidati al comandante e riportati a Patrasso il giorno dopo.
Ma si può fare per legge?
Ma non si può fare assolutamente. Il decreto legislativo del 2008, che è quello che stabilisce come va fatta la domanda d'asilo, proibisce alla polizia di frontiera di decidere arbitrariamente chi sono i richiedenti asilo. Tra l'altro questo è vietato anche dall'articolo 10 del testo unico sull'immigrazione, che prevede espressamente
quell'italiano,
la Bossi-Fini, no? Per intenderci, che dice che non si può assolutamente respingere comunque le persone che hanno diritto all'asilo.
35 delle persone che Alessandro e Bassira hanno incontrato a Patrasso hanno consegnato loro la procura legale perché vengano difesi davanti alla Corte Europea dall'avvocato Ballerini.
Ci sono anche dei minorenni, compresi dei bambini di 12 anni. Ecco, i bambini di 12 anni sono inespellibili, tutti i minori sono inespellibili, così come le donne incinte che vengono dalla Libia sono inespellibili, voglio dire. Dei bambini di 12 anni non ci vuole da fargli il raggio del polso per capire che sono minorenni, ecco. Quindi possono anche non aprire bocca e non chiedere asilo politico, ma sono irrespingibili.
E invece sono stati respinti dagli italiani.
Esatto.
E questi erano Alessandra Sciurba, Fulvio Vassallo paleologo, Alessandra Ballerini ai microfoni di Presa diretta, la trasmissione di Riccardo Iacona, che hanno raccontato l'esperienza del porto di Venezia e dei porti di Ancona. Ma con noi al telefono abbiamo Gabriele Del Grande, autore del libro Mamadou va a morire e redattore, inventore del sito Fortress Europe. il blog che ci racconta i suoi reportage da tutto il mondo, soprattutto dalla frontiera sud. Gabriele, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a te. Senti Gabriele, abbiamo prima sentito Pierluigi Sullo che ci ha presentato questa giornata, il Clandestino Day. Invece con te volevamo un po' andare a approfondire uno dei temi che è stato insomma alla ribalta ormai da questa primavera, è quello dei respingimenti. Tutto si è detto, tutto il contrario di tutto su questo tema, ma ovviamente non è mai abbastanza. La questione dell'approfondimento e del racconto, della narrazione, della realtà di quello che accade alla frontiera sud, di quello che accade poi attraverso proprio la pratica del respingimento, è cosa che tu hai ben diciamo approfondito e discusso in questi anni. Proprio in questi giorni è uscito un nuovo rapporto di Human Rights Watch che così accusa la Libia dei trattamenti inumani che riserva ai migranti in transito e respinti in quel paese. Cosa ci dice Gabriele?
Sì, il rapporto di Human Rights Watch è uscito lunedì scorso, è stato presentato qui in Italia, tra l'altro lo stesso giorno in cui da Bruxelles l'alto commissario dell'ONU per i rifugiati, Guterres, appunto definiva terribili le condizioni per i rifugiati in Libia. Human Rights Watch ha visitato la Libia quest'estate del 2009, e aveva già scritto un rapporto nel 2006, questo conferma le testimonianze di allora e condanna insomma in modo autorevole e molto documentato insomma le politiche dei respingimenti che ricordiamo insomma oltre ad essere contrarie alle tante convenzioni internazionali sono contrarie anche alla stessa legge sull'immigrazione, la Bossi-Fini, che prevede sì il respingimento in frontiera ma non per le persone insomma che chiedono asilo politico.
Sì Gabriele, il nodo mi sembra principale di questo rapporto, ma in realtà di tutto il discorso che possiamo fare sulla questione dei respingimenti, i nodi sono due. Da un lato c'è l'impossibilità attraverso la pratica dei respingimenti di valutare la situazione individuale delle persone che ne sono coinvolte, capire se tra le persone respinte ci sono minori non accompagnati, ci sono potenziali richiedenti asilo, ci sono donne, eccetera, eccetera. È ovviamente una cosa che viene presentata come possibile dal governo italiano per giustificare questa pratica, ma che non ha nessuna base, come ricordavi tu, giuridica e neanche di possibilità pratica. Questo mi sembra uno dei nodi principali. Il secondo è proprio il fatto del principio del non refoulement, cioè il fatto che l'Italia in questo caso si rende protagonista non di un semplice respingimento, ma di un respingimento in un paese dove le condizioni di vita sono, cioè condanna quindi queste persone a condizioni di vita che tu hai raccontato spesso sono condizioni inumane. Facciamo un piccolo punto ancora su questa situazione libica.
Sì, beh, le cose che ci ha dichiarato Maroni, che ha dichiarato anche il sottosegretario Nitto Palma, sono fondamentalmente delle menzogne, cioè quando l'Italia dice la questione dell'asilo non si pone perché negli oltre 1000 respinti in Libia non si è mai posto il caso che qualcuno abbia chiesto asilo politico ai nostri uomini, sulle nostre motovedette, bene, questa è semplicemente una menzogna creata d'arte, soprattutto perché non ci sono testimoni che possono dire il contrario. Sulle nostre motovedette in realtà non è prevista né l'identificazione delle persone né la possibilità di chiedere asilo, anche se la legge lo prevederebbe, perché comunque in acque internazionali una nave italiana, battente bandiera italiana, è comunque sotto la giurisdizione italiana, quindi in teoria vale il diritto d'asilo anche su quella nave dal momento che le persone sono prese a bordo. La realtà però è un'altra, noi sappiamo per certezza che almeno 150 somali sono stati respinti durante queste operazioni, che almeno 100 eritrei sono stati respinti, quindi tutte persone che quando arrivano qua di solito gli viene riconosciuto l'asilo politico, ma che su quelle navi non hanno potuto chiederlo l'asilo. Sappiamo anche perché, si fa anche di questo perché appunto 24 rifugiati, 13 eritrei, 11 somali hanno denunciato l'Italia alla Corte Europea, questa è un'altra notizia importante da ricordare, tra l'altro aspettiamo insomma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi una decisione da parte della Corte Europea sull'ammissibilità o meno del ricorso, ovvero sul proseguo, insomma, di questo fascicolo, quindi per capire se l'Italia sarà rinviata a giudizio, diciamo così, oppure no rispetto ai respingimenti. E tra l'altro ci sono anche altri ricorsi che arriveranno in corte nelle prossime settimane. Poi è anche giusto ricordare comunque che non c'è soltanto l'asilo politico, perché chiaramente la violazione del diritto d'asilo è il fatto più evidente, più eclatante, insomma, però poi appunto se ci distacchiamo un attimo dall'emergenza di questi ultimi mesi, insomma, ricordiamo ancora una volta chi ci ascolta che la questione degli sbarchi, delle traversate del Mediterraneo in realtà non è il problema, ma è la conseguenza del problema. Cioè via mare arrivano pochissime persone, statisticamente parlando, cioè negli ultimi 6 anni il rapporto tra chi è arrivato via mare e chi è stato invece richiesto come manodopera immigrata da parte dei vari governi che si sono succeduti negli ultimi 6 anni, di destra e di sinistra, il rapporto è di 1 a 12, cioè una persona arriva via mare, di altre 12 ne abbiamo bisogno in proporzione. Per cui insomma è chiaro che il problema non è tanto come si contrasta l'immigrazione nel Mediterraneo, ma è piuttosto come si permette alla gente di viaggiare in modo regolare. Il problema è che da sud verso nord oggi è praticamente impossibile ottenere dei visti, viaggiare insomma sicuramente comodamente seduti in aereo, come facciamo noi quando andiamo giù a fare del turismo o piuttosto che a fare le nostre ricerche.
Senti Gabriele, su questo tema io credo sia interessante andare a vedere un'altra cosa che è emersa a suo tempo degli accordi Italia-Libia, che tu nei tuoi viaggi hai sicuramente potuto verificare, quantomeno la situazione attuale. Si prevede, in questo no, insomma c'è anche molta carne al fuoco, già spesso abbiamo potuto avere discussioni, dibattiti su questo tema, è in corso un processo di esternalizzazione dei confini. L'Italia in questo caso, attraverso anche l'accordo Italia-Libia, si impegna, no, a fornire, attraverso anche Finmeccanica, se non sbaglio, un sistema di protezione tecnologico delle frontiere a sud della Libia, per cui con il resto degli stati africani. C'è un'Europa che, in questo caso l'Italia, che allarga il suo confine fino all'interno delle terre africane. Cosa succede in queste frontiere, quelle dal resto degli stati africani verso la Libia?
Cosa succederà più che altro? Perché in questo momento succede poco, succede che comunque quella è una frontiera che nessuno può controllare, questo lo dicono i libici, insomma a me lo dicevano i colonnelli della polizia libica responsabili del pattugliamento nel Sahara, appunto immaginatevi, cioè 4.000 km di frontiera in pieno deserto, in mezzo alle dune, alle montagne, alla sabbia, è praticamente impossibile insomma controllare chi entra e chi esce, per mille motivi. Per cui insomma quella frontiera non si controlla. La Libia chiaramente ha tutto l'interesse a farsi installare questo sistema radar di controllo delle sue frontiere sud, fondamentalmente perché insomma sono tecnologie militari che poi hanno un'utilità che va molto al di là del controllo dell'immigrazione, anche perché poi insomma ricordiamoci che di nuovo, cioè, come spesso succede, non è che gli immigrati che stanno in Libia sono lì per partire verso l'Italia, cioè la Libia che è un paese grandissimo, grande come la Francia, la Germania, l'Inghilterra messe insieme, ha una popolazione di 6 milioni di abitanti, c'è una popolazione di circa 1 milione, non si capisce, forse 1,5 milioni di immigrati. Ora, il 99% di quegli immigrati sono lì per lavorare in Libia, perché comunque la Libia è un paese molto ricco rispetto ai paesi vicini, soprattutto adesso che è stato tolto l'embargo, Tripoli è un cantiere a cielo aperto, c'è anche una richiesta forte. La Libia ha recentemente firmato degli accordi, ad esempio, con le Filippine, col Pakistan, con lo Sri Lanka, per importare centinaia di migliaia di lavoratori, cioè non decine, cioè centinaia di migliaia di lavoratori. Quindi, mentre da una parte si prende i soldi dell'Europa per tappare la frontiera sud, bloccare gli ingressi o far finta di bloccare gli ingressi nel suo paese dall'Africa subsahariana, con l'altra mano stringe accordi appunto con i paesi asiatici per importare centinaia di migliaia di lavoratori. Perché? Perché di nuovo un'economia che sta galoppando veramente, cioè a ritmi cinesi direi, e che quindi ha bisogno di tantissima manodopera per costruire autostrade, infrastrutture, palazzi, grattacieli, e forse insomma, anche da un punto di vista libico insomma varrebbe più la pena di impiegare quella manodopera, di far incontrare la domanda e l'offerta insomma di lavoro in quel paese. In realtà il problema fondamentale che c'è in Libia, al di là dell'immigrazione, è proprio un problema di relativo al regime libico, quindi alla mancanza di del rispetto dei diritti, a partire proprio dai diritti dei cittadini libici, insomma, immaginatevi appunto un paese dove ancora oggi ci sono centinaia, forse migliaia di prigionieri politici, immaginatevi cosa può succedere agli stranieri.
Gabriele, un'ultima battuta con te, brevemente, siamo quasi in chiusura della trasmissione, la vorremmo dedicare invece al fronte interno, quello che riguarda i centri di permanenza temporanea, ora chiamati centri di identificazione e espulsione. So che tu ne hai visitato uno in questa settimana, quello di Ponte Galeria di Roma, in una situazione che insomma un po' generalizzata di rivolte, proteste, dovute sia al reato di immigrazione, all'introduzione del reato di immigrazione irregolare, al prollungamento soprattutto dei tempi di detenzione, alle condizioni ovviamente di costrizione, no, della libertà personale. Cosa ci puoi dire della situazione dei centri in questo paese?
Ma diciamo sì, le proteste sono cominciate nel mese di agosto, dopo l'entrata in vigore appunto della nuova legge, l'8 agosto, appunto, che ha portato a 6 mesi il limite del trattenimento dai precedenti 2 mesi, e che è stata applicata anche a chi, in modo retroattivo, a chi già stava dentro, per cui ci sono situazioni appunto di persone che adesso, a metà settembre, sono dentro ormai da 3 mesi, 3 mesi e mezzo, ormai quasi 4 mesi, e che si faranno probabilmente tutti quanti 6 mesi senza poi essere espulsi. Questo è un altro tema su cui appunto non si parla, cioè questo, ormai è passato questo motto del bisogna essere cattivi, ma cattivi è una cattiveria oltre che inutile, insomma, fino a se stessa, perché poi anche mettendosi in un'ottica leghista, tra virgolette, poi comunque il 50-60% di chi sta nei centri di espulsione poi non viene di fatto espulso, perché non c'è la collaborazione da parte delle ambasciate, e anzi al contrario, questa gente che ci viene presentata come la minaccia per la nostra sicurezza, quando poi uno va a vedere bene, insomma, la maggior parte dei casi sono persone che stanno in Italia da una vita, da 10, 15, 20 anni, e che per un motivo o per un altro hanno perso il permesso di soggiorno, e per la nostra legge, per l'attuale legge, sono appunto diventati corpi da espellere, da mandare via, spesso da rimandare in paesi che non sono più nemmeno il loro paese. C'è gente che, se non è nata in Italia, è arrivata qui magari con i genitori quando erano dei ragazzini, sono cresciuti qui, e dell'Italia è il loro paese, anche se non c'è un pezzo di carta che lo sancisca ufficialmente, ma che rischiano di essere rimpatriati in posti dove appunto non ha nemmeno più nessun familiare. Ci sono incontrato a Trento, Ponte Galeria, diversi casi di persone che hanno i figli fuori, cioè gente che sta in Italia da 15-20 anni, che a Roma piuttosto che in altre città ha moglie e figli, cioè bambini di 5-10 anni, e questi figli con le relative mogli sono fuori, stanno in Italia, e appunto i loro padri rischiano l'espulsione in queste ore. Cioè sono veramente dei drammi, cioè, umani, familiari, che si stanno consumando nella totale indifferenza, insomma nella totale normalizzazione, proprio, che ormai è passato proprio culturalmente il concetto che questa gente comunque debba essere espulsa, che questi centri devono esistere, che questi 6 mesi vanno bene, anche se si tratta di detenzione amministrativa, anche se si tratta di persone che sono lì non per un reato che hanno commesso, ma per uno status, insomma, in qualche modo, che rappresentano anche, questo mi sembra molto interessante, anche se poi alla fin dei conti è tutto inutile, perché questo è un punto su cui io ritorno, cioè alla fine dei conti, cioè anche facendo funzionare la macchina delle espulsioni al massimo regime, cioè in un anno poi riusciamo a mandare a casa forse 10.000 persone. Proviamo a ragionarci, cioè in un paese dove ci sono 500.000 persone senza documenti ci vogliono 50 anni se l'obiettivo fosse quello di rimpatriarli. Evidentemente quell'obiettivo non è neanche quello alla fine, no? L'obiettivo probabilmente è di fare voti in modo facile, insomma, soffiando sul fuoco della paura e fregandosi appunto della divisione, della spaccatura che si crea all'interno della società italiana.
Grazie Gabriele Del Grande, noi ti ringraziamo e invitiamo ovviamente i nostri ascoltatori a visitare il sito fortresseurope.blogspot.com, dove possono trovare i tuoi reportage, moltissimo materiale. Gabriele, a risentirci, alla prossima, e grazie al tuo contributo.
A presto, grazie a voi.
Su globalproject.info, la comunicazione multimediale.
done gone. Another man done gone. Or from the county jail, another man done gone. Another man done gone. Another man done gone. Or from the county jail, another man done gone.
Pieno di vecchi problemi e vuoi levarteli di torno. Quando il traffico ti incoda in un ingorgo bloccato. Quando vedi un immigrato, quando pensi a come vive alle sue storie di merda. Quando ne senti la puzza e non vorresti sentirla. Quando prima di ogni cosa vuoi levartelo di torno. E poco importa se i tuoi soldi sono un po' anche di suo nonno. Quando tu non sei razzista ma non sei nemmeno Dio. Quando non è colpa loro ma anche loro porto Dio. Allora spara bastardo, dai sparagli addosso. Tanto domani sono morti lo stesso. Dai sparagli addosso. Ammazzali tutti, dai, noi siamo i belli. Loro sono brutti, dai, loro sono brutti. Ma brutti davvero. E poi spara anche me, sono uno di loro. E tu spara. Sono un arabo e tu spara. Ho sbagliato a nascere, spara. Sono un immigrato e tu spara. Sono povero e tu
E dopo 99 posse, dopo essere andati ad intervistare Gabriele Del Grande e Pierluigi Sullo, ritorniamo nella città di Venezia. Abbiamo sentito prima un pezzo tratto dalla trasmissione di Riccardo Iacona che ci raccontava attraverso le voci di Alessandra Sciurba e da altri cosa accade al porto di Venezia, ma Venezia non è solo la città dei respingimenti silenziosi al porto. La scorsa settimana è stata la città, ai noi, del raduno della Lega, e in questa giornata è avvenuto un episodio di razzismo, un episodio di razzismo che ha visto protagonista, anzi ha visto come oggetto Erwin, un ragazzo albanese che lavorava in un ristorante di Venezia, è stato assalito da un gruppo di militanti della Lega Nord che arrivavano dalla festa. Proprio per questo domani a Città di Venezia è stata lanciata una manifestazione che dalle ore 15.30 sarà in piazza San Marco, avrà luogo in piazza San Marco, e abbiamo con noi al telefono Vittorio Scarpa dell'associazione Razzismo Stop di Mestre. Buongiorno Vittorio.
Ciao, buongiorno a tutti. Beh, come hai detto tu, hai raccontato cosa è successo poi nel giorno in cui era presente la Lega nella città di Venezia. Ovviamente passeremo adesso a parlare dell'episodio, ma al di là dell'episodio è qualcosa che noi comunque ci sentiamo di dire e vogliamo rifiutare. Rifiutare in quanto in questa città sono sempre state fatte delle lotte, anche cercato di dare delle risposte a quello che è il fenomeno dell'immigrazione, è diverso dalle parole d'ordine che vengono portate dalla Lega, quindi l'assoluta ostilità verso la Lega indipendentemente dall'episodio che è successo. Quello che è successo sicuramente aggrava ancora di più il fatto che un ragazzo che lavorava in un ristorante sia stato aggredito e pestato dalle camicie verdi in quanto immigrato, ovviamente è una cosa intollerabile. In quella che poi è la realtà veneziana, dove in tutto il mondo del lavoro, degli alberghi, dei ristoranti, ovviamente trovano impiego tantissimi immigranti che poi vivono nei nostri territori. Quello che è successo è qualcosa che ci sentiamo ovviamente di contrastare da subito. Ci sono state una serie di assemblee cittadine delle realtà presenti, delle associazioni e realtà presenti nel territorio veneziano che hanno voluto dare una risposta a questo. La risposta ovviamente è una risposta contro il razzismo, è una risposta contro quello che è successo, ma è soprattutto una risposta contro la Lega Nord. partito che poi qui in città anche lo scorso anno è stato fortemente contrastato all'interno di quella che era tutta la vicenda del campo Sinti, quest'anno ancora di più va affrontato in maniera forte, perché quello che è successo, il pestaggio ai danni del ragazzo albanese, va assolutamente, assolutamente denunciato, assolutamente combattuto come logica di quello che poi è la Lega Nord. Quindi l'appuntamento per tutti, per la manifestazione che poi si svolgerà in piazza San Marco, che tra l'altro è la piazza che non viene mai concessa per i cortei, ma è stata fatta un'eccezione anche dal sindaco appunto perché un po' tutti possano partecipare con una presa di posizione forte contro la Lega e quello che è successo. L'appuntamento è alle 15.30 a San Zaccaria, che è l'imbarcadero, quello subito dopo San Marco, quello diciamo sulla riva, per poi andare tutti in piazza San Marco e lì svolgere questa manifestazione, che dovrebbe vedere appunto tutte le realtà cittadine mobilitarsi contro quello che è successo.
Noi ti ringraziamo Vittoria, proseguiamo la nostra trasmissione verso la chiusura, ricordando gli appuntamenti di questi giorni, quindi ribadendo l'appuntamento di domani, sabato 26 settembre alle ore 15.30 da San Zaccaria verso Piazza San Marco per la città di Venezia, invece tornando alla città di Padova, a quello che avverrà anche stasera nella città di Padova. Grazie Vittoria.
Grazie a voi, ciao.
Dicevo, ritorniamo a Padova, ritorniamo agli appuntamenti di questa giornata. Nella giornata di oggi diverse saranno le iniziative che anche in questa città, proprio intorno al tema del clandestino day, intorno al logo del clandestino day, verranno messe in piedi già dalla mattina.
Ma ricordiamo, scusa Nicola, che anche le iniziative più significative sicuramente troveranno spazio anche all'interno del portale di globalproject.info, che la giornata si va arricchendo e che per esempio per Padova è una intera giornata ricca di iniziative che trovate articolate nella città, in particolare in centro, nell'arco, è partita alle 9:30 di stamane fino a questa sera. Manifestazioni, diciamo, che porteranno anche un'occasione, come abbiamo cercato di fare con questa trasmissione, di problematizzare un atteggiamento, di problematizzare alcune questioni, di approfondire in particolare attorno alla figura del, tra virgolette, clandestino day, la questione dei migranti e delle migrazioni. Possiamo dire che ringraziamo quelli che ci hanno ascoltato, ricordiamo ancora che in serata torneremo sulla giornata, ovviamente con un taglio riepilogativo e di testimonianza di come si è svolta la giornata di oggi. Ricordiamo ancora per i nostri ascoltatori più o meno fedeli che da ottobre tra le 11 e le 12 incontrerete in full contact lo spazio delle dirette. Per cui vi ringraziamo per la pazienza dell'ascolto, buon ascolto e a risentirci.